Avete visto il materiale che ho fatto fotocopiare e ci può permettere di ritornare alla filosofia antica, alla filosofia antichissima, alla filosofia proprio delle origini, all'aurora, quella che i migliori filosofi chiamano l'aurora, no? Della filosofia occidentale, la fase aurorale della filosofia occidentale. E noi abbiamo già letto alcune strofe, vero, del poema di Parmenide, per i Theuseos, cioè sulla natura, e oggi la mia intenzione è quella di parlare di Eraclito di Efeso, di cui abbiamo un po' di materiali, no? Nel famosi aforismi, ecco, di Eraclito, dato delle fotocopie con i frammenti o aforismi di Eraclito. Io così ho cercato di fare un lavoro che può, tanto che è un lavoro che mi resta, perché viene lì, resta lì memorizzato, ma penso che possa essere di così, di, possa piacere anche a chi ha la possibilità, perché gli strumenti, di leggere il greco con in genere due traduzioni, dato che non si tratta di un saggio, e per questo pensatore antico quello che conta è l'interpretazione, no, della parola. E quindi forse è opportuno averne il più possibile un numero, insomma, diverso, tentare. È lo stesso motivo per cui riporto il testo greco. E poi, sempre su Eraclito, vi ho dato in fotocopia un'intervista che Remo Bodei, che io ritengo uno dei più profondi filosofi italiani, contemporanei, no? Ha dato nel 1990 proprio su questo pensatore, su Eraclito. Come potete vedere dall'indicazione posta in calcio, insomma, alla fine dell'intervista, è tratta dal sito, appunto, dell'enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche della RAI, e quindi se volete, lavorate sul... No, se avete la possibilità di mettervi in contatto tramite internet con questi siti, no, questa proposta vi può permettere anche di muovervi in altri ambiti, no? Un po' come le ciliegie, una ciliegia tira l'altra, un'intervista tira l'altra. In questo sito ce ne sono diverse, in relazione ai filosofi della tradizione occidentale, non solo, quindi potete muovervi a partire da Eraclito.
Lei ha troppe speranze su di noi.
Ma penso che la mia funzione sia quella di stimolare. So che ci sono alcuni che... intanto che hanno il computer, che hanno un collegamento con internet, e che quindi così hanno la possibilità di entrare di entrare in questi siti e avere a disposizione questo materiale che, come vedete, a volte è anche buono, eh? Queste interviste sono veramente utili. E questo lo facciamo sempre cercando di tenere presente il tema, no, del nostro corso, che è quello del rapporto tra verità e linguaggio, no? Tra verità e linguaggio. Problema che, come si è visto anche a suo tempo, qualche settimana fa, lavorando sul poema di Parmenide, è emerso proprio all'inizio della storia della filosofia. Ecco, io leggerei qui l'intervista a Remo Bodemi. L'intervista a Remo Bodemi permette poi di leggere gli aforismi, di fare riferimento agli aforismi. Prima di leggere gli aforismi, diamo a Remo Bodemi l'opportunità di presentare il punto di vista anche nuovo su Eraclito. Lo dico per quelli che hanno studiato filosofie già per conto proprio, quelli l'hanno già incontrato, e lo dico anche conoscendo i manuali di storia della filosofia che utilizziamo ancora oggi nelle scuole, e che in genere contrappongono il Eraclito a Parmenide, no? Per cui si è sempre detto e si continua a scrivere nei manuali, a trasmettere alle giovani generazioni questa idea di una diade e quindi di una coppia di filosofi, di pensatori, chiamiamoli pensatori, filosofo forse è ancora un po' presto, comunque di pensatori di questi inizi della filosofia, una coppia di pensatori antagonistici, per cui Parmenide, il filosofo della permanenza, va bene, e Eraclito invece il filosofo del divenire, del pantarei, insomma, per chi si ricorda questa espressione, cioè tutto scorre, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. Ecco, questi luoghi, gli aforismi o gli estratti comuni rispetto al filosofo di Elea, Parmenide, il quale almeno nei versi che ci sono rimasti del poema alla natura, è quello che è stato tramandato nella storiografia, dall'età antica poi. Parmenide è inteso come il filosofo dell'essere, della permanenza dell'essere, quindi della illusorietà del divenire, del movimento, no? Dello scorrere del tempo, della molteplicità, no? Ecco, versus contro invece Eraclito, il filosofo appunto del mutamento, della trasmutazione di tutte le cose, continua quindi di una trasmutazione della realtà, così come il pensiero e la parola, torniamo a tenere presente l'argomento, così come il pensiero non lo si può fermare, no? Perché non è mai lo stesso, è in perenne attività, no? Come il fuoco, tante volte infatti il termine fuoco è stato utilizzato come metafora dell'intelletto, no? Questa a indicare questa grande capacità di proprio di mutare, di cambiare, di trasformare. Ecco. E quello che invece Baudet ci dice, lo vedremo subito, è che invece Eraclito e Parmenide possono essere un po' visti come le due facce di una stessa medaglia, come le due facce di una stessa medaglia, come due interpretazioni di una stessa verità, e che anche la filosofia del divenire di Eraclito non esclude l'idea di una permanenza, dove la permanenza è proprio la permanenza del divenire. Così come in Parmenide, quell'essere unico, stabile, in ultima analisi non escluderebbe, no, quella sua modalità, come dire, esteriore di essere, che è quella di mutare. Ma il cambiamento di prospettiva, secondo Baudet, tocca di più Eraclito. E allora io leggerei qui, se voi ci state, commento. Professor Baudet, dell'oscurità di Eraclito è stato definito, o skotenos in greco, l'oscuro. Oscuro perché si dice che abbia lasciato unicamente degli scritti difficili da intendere, anzi volutamente difficili da intendere. Allora, professor Baudet, dell'oscurità di Eraclito sono state date diverse interpretazioni. Qual è il motivo principale, secondo lei, per cui il pensiero di questo filosofo risulta così difficile da penetrare? Allora, pensiamo sempre al rapporto tra pensiero, linguaggio, realtà. Ecco, il linguaggio di Eraclito è sembrato sempre talmente oscuro, no? Va bene, da non riuscire a far intendere che la sua concezione della realtà, no? Che cosa veramente ha pensato della realtà, no? E che cosa ci ha voluto comunicare con questo suo linguaggio oscuro perché contraddittorio, perché mentre dice si contraddice, lo vedremo leggendo gli aforismi. E allora risponde Baudet: i motivi sono molti. In primo luogo, Eraclito sa di essere oscuro, e questa oscurità non dipende dal linguaggio, dice Baudet, ma dai problemi che tratta, quindi dai contenuti, fondamentalmente, no? Quindi l'oscurità non sta nella forma scelta, ma nei contenuti. I problemi sono problemi estremamente profondi. Secondo Eraclito, infatti, la natura delle cose ama nascondersi, lo leggeremo poi negli aforismi. La natura delle cose ama nascondersi, e quella che lui chiama armonia, o la trama dei rapporti nascosti, o la trama di rapporti nascosta, lo stesso, è più forte della trama manifesta. Quindi, in termini eraclitei, non c'è un'evidenza su cui appoggiarsi, così come la possiamo trovare in Cartesio oppure in Husserl. Pensate all'importanza dell'evidenza, sia in tutta la tradizione razionalistica è positiva in sostanza, no? Da non positivista, no? Ma positiva per quanto riguarda proprio il rapporto tra soggetto e oggetto, che Cartesio nell'età moderna ha aperto e di cui Husserl, abbiamo visto due anni fa, è stato uno dei principali esponenti nella prima metà del Novecento. E non c'è una concatenazione di ragionamenti espliciti su cui basarsi. Quindi, ripeto, in termini eraclitei non c'è un'evidenza su cui appoggiarsi, perché la natura ama nascondersi. Diversamente da quello che hanno pensato Cartesio o Husserl. Il secondo motivo dell'oscurità di Eraclito è di carattere storico. Uno è il motivo in carattere proprio, diremo, ontologico. No? È l'essere, la natura, che è oscura, no? E quindi è difficile da cogliere. L'altro motivo è di carattere storico. Egli infatti è stato presentato fin dall'antichità, secondo degli schemi che sono frequenti nella tipizzazione dei filosofi, come un misantropo, quindi uno a cui stava antipatico vivere con gli altri esseri umani. Un uomo altero e solitario, e gli si è attribuita l'affermazione che la sua dottrina era riservata soltanto agli iniziati, no? Questa filosofia elitaria, fortemente elitaria, come qualcosa di misterioso che in qualche modo Eraclito si rifiutava di rivelare. Io credo che le cose non stiano in questi termini, quindi Baudet rovescia. Vedremo, sto leggendo gli aforismi. In Eraclito, infatti, di contro alla pretesa oscurità, c'è un'affermazione più volte ripetuta, e cioè che il logos, il discorso, il logos sappiamo che è anche la ragione, sappiamo che è anche la parola, no? La parola. Il logos, il discorso, è comune in quanto presuppone una comunità, un consenso, un accordo tra chi parla e chi ascolta. Il logos quindi non è altro che un modo di mettere in rapporto tutti i pensieri e tutti gli esseri. È un modo di mettere in rapporto tutti i pensieri e tutti gli esseri. Il logos infatti è oggettivo, qui oggettivo nel senso che è proprio nella realtà oggettiva delle cose, è nella natura, è la ragione propria della natura, oltre ad essere, no? Il termine con il quale, no, denominiamo la ragione umana, è il termine col quale noi denominiamo il discorso, è il termine con cui noi denominiamo la parola. Il logos infatti è oggettivo e non fa parte soltanto della mente dell'uomo, il logos è anche il logos, anzi prima ancora di essere il logos della mente umana, no, la ragione, è il logos della realtà. E qui, perché no, cominciamo a leggere i frammenti. Ce l'avete a disposizione i frammenti? Dove leggete? Io ho lasciato il titolo in greco, ma si legge Eraclitos o Efesios. No? Quindi Eraclito di Efeso, l'Efesino insomma. Allora, avete trovato? Sì, leggiamo subito il secondo, io lo leggo in italiano, perciò si deve, ripeto, chi ha il piacere si vada a leggere Diodei e Pestai e così via. Perciò si deve seguire ciò che è comune, cioè l'universale. Comune è infatti lo stesso di universale, ma pur essendo comune la ragione, vivono i più come se avessero un loro particolare intendimento. L'altra traduzione più o meno è la numero due, è sempre più semplice da intendere, ma la prima, diciamo, da un punto di vista forse letterario, così è più elegante. Comunque, quella di Gian Antonio è più semplice. Bisogna dunque seguire ciò che è comune. Ma pur essendo questo logos comune, lì ci vorrebbe una virgola, ci sono dei refusi, ho battuto virgola lì, la maggior parte, minuscolo, la maggior parte degli uomini vivono come se avessero una loro propria particolare saggezza. D'accordo? Bisogna dunque seguire ciò che è comune, ma pur essendo questo logos comune, qui il logos è la ragione degli uomini, no? Va bene? Ecco. Invece leggiamo il primo frammento, di questa ragione che come qui se ne ragiona, così è sempre in comprensione agli uomini, e prima di sentirla, e una volta che l'abbiano sentita, che mentre le cose tutte avvengono secondo questa ragione, e ad inesperti rassomigliano, pur con l'esperienza che fanno, e di parole, di opere tali, quali vado io esponendo secondo sua natura, analizzando ciascuna cosa e indicando come sta. Ma gli altri uomini sfuggono, leggeremo la seconda, è più semplice. Da ora in avanti mi sa che leggeremo la seconda. Completo solo per rispetto. Ma gli altri uomini sfuggono le cose, quante essi compiono risvestatisi, siccome quante essi compiono dormendo, sfuggono loro nell'oblio. Ora sentite la seconda e vedete come il problema della traduzione, dell'interpretazione di un testo. Guardate che non è, questa è semplicemente la seconda, sono le due traduzioni tra le tante in italiano. Poi se volete vi do anche quelle in francese e in inglese, perché le ho anche in francese e in inglese, quindi chi ha il piacere di...
Invece la seconda
traduzione
è la terza.
È Gian Antonio, è la terza.
Che è la
carne,
diciamo.
Da un punto di vista letterale, sì.
È molto più poetica la fine.
Molto più poetica la fine. Sì. Allora, di questo logos, dice Gian Antonio, che è sempre, ma anche qui quel sempre nel testo, se uno va a vedere, va a fare l'analisi del testo, ma io non posso qui, quel sempre a che cosa lo si fa riferire? Al logos o non hanno intelligenza? E allora, di questo logos che è sempre, gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato, sia subito dopo averlo ascoltato. Allora capite che qui il logos è una parola, no? Quindi un messaggio che non è già nella mente degli uomini. Questo logos che è sempre, a proposito di elemento, come dire, parmenideo, eleatico, c'è qualcosa di immutabile. E in Eraclito, e questo qualcosa di immutabile è proprio il logos, anche se è qualcosa che diviene continuamente, no? Che muta e perpetuamente, in perpetuo, ma capite? Allora, che è sempre di questo logos che è sempre, gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato, sia subito dopo averlo ascoltato. Quindi c'è una difficoltà, è come... Sì, il messaggio arriva, però l'uomo fa difficoltà a interpretarlo, no? E anche dopo averlo ascoltato. È chiaro, prima perché non l'ho ascoltato, dopo perché c'è una grande difficoltà a interpretarlo. Ecco l'oscurità, no? Benché infatti tutte le cose accadano, tutte le cose accadano secondo questo logos. Vedete, non c'è una traduzione, dice secondo questa ragione. Anche Gian Antonio ha lasciato il termine logos a indicare, cioè questo principio, no? che ha dei caratteri, come dire, molteplici, diversi attributi, perché riferito alla natura, riferito alla realtà, è la ragion d'essere della realtà, è la legge che sovrintende a tutti i mutamenti della realtà. E perché no? È il messaggio stesso che la realtà comunica a chi ha la possibilità di ascoltare, poi bisogna vedere se riesce a interpretare o meno. Quindi questo logos è insieme legge, è insieme ragione, ratio, no? È in latino, no? Cioè, quello che è passato poi in matematica, come, no? È messaggio. E allora per questo Gian Antonio lascia il termine logos. Allora, benché infatti tutte le cose accadano secondo questo logos, essi, cioè noi, tutti quanti gli uomini, assomigliano a persone inesperte, pur provandosi in parole e in opere tali quali sono quelle che io spiego, distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo, distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo com'è. Ma gli altri uomini rimane celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono coscienti di ciò che fanno dormenti. Quindi sono soltanto pochissimi, no? Quelli che riescono ad ascoltare il messaggio, no? Che la natura stessa, no? Che il logos come comunicatore trasmette, sono molto pochi. E qui è chiaro. Gli ho messi il piede. Sono molto pochi. Sentiamo che cosa ci dice su questo. Allora, intanto Baudet dice: il fatto di essere oscuro non dipende dalla forma, dicevo, scelta, che è quella aforistica, no? Frammentaria anche, ma dipende proprio dalla complessità, profondità, dal carattere nascosto, no, dell'essere. L'essere, la natura, no? Si nasconde. Ricordate il termine parmenideo per verità, aleteia, no? Non nascondimento, no? Non nascondimento, a cogliere un elemento comune tra i due pensatori, secondo cui il reale si nasconde e la verità è il risultato di un lavoro, dice Eraclito. Bisogna andare a scavare la terra, tirar fuori tanta terra per riuscire a trovare, no, la verità, quel poco di oro, così come per quando si cerca l'oro si tira fuori tanto materiale, no? Senza valore. Allo stesso modo vale per quanto riguarda la ricerca della verità. La verità si nasconde, no? La verità si nasconde. L'elemento comune. Poi qualcosa che sicuramente può interessare, anche lavorando qui sulle etimologie, no? Del resto la parola logos ha la stessa radice del nostro legume, è ciò che si raccoglie, no? E c'è un raccogliersi delle cose in unità e della molteplicità in una struttura. In questo senso, anche dal punto di vista politico, sono ritornato a Bodei. Rileggo, del resto la parola logos, mettete casomai un segno quando ci spostiamo dalla interpretazione che passa attraverso questa intervista, no, di Bodei ai frammenti. D'altra parte l'intervista mi serve proprio per evidenziare almeno quelle che penso essere alcuni elementi propri dei frammenti di Eraclito. Del resto la parola logos ha la stessa radice del nostro legume, rileggo per chi non ha seguito prima, è ciò che si raccoglie, cioè un raccogliersi delle cose in unità e della molteplicità in una struttura, logos, quindi logos non soltanto da ora in avanti, non soltanto ragione, non soltanto parola, non soltanto discorso, non soltanto legge come sinonimo di nomos in greco, anche come raccoglimento, come raccoglitore, cioè nel logos si raccoglie la molteplicità e il logos è ciò che raccoglie la molteplicità nell'uno, in se stesso. Allora, in questo senso, anche dal punto di vista politico, il fatto di presentare Eraclito come un aristocratico, come si è sempre fatto, aprite i testi di storia della filosofia, Eraclito viene presentato come il paladino, ecco, del sistema politico aristocratico che in quel periodo, siamo tra il VI e il V secolo a.C., il periodo in cui è vissuto, Efeso era nell'Anatolia, sulle coste dell'Anatolia, quindi in una posizione molto importante da un punto di vista geopolitico economico del tempo, perché zona di frontiera tra il mondo ellenico e il mondo persiano, qui fenicio anche, no? C'erano i fenici che da tanto tempo frequentavano quei porti e quindi proprio perché in questa zona di frontiera sono state tra le prime città a passare, come dire, da un potere di tipo aristocratico a un potere legato fondato sulla potenza del denaro, no? Con il rafforzamento della classe dei mercanti, chiamiamoli borghesi, tanto per intenderci. Ecco. E Eraclito, di famiglia aristocratica, si dice che abbia rappresentato una forma di reazione ideologica, no, a questa nuova classe emergente, no, la classe del denaro. D'altra parte il denaro aveva cominciato a circolare solo da pochissimo tempo, no, in quelle città elleniche, relativamente da molto poco. Ecco, e allora, tenete presente questo, quindi figlio di aristocratici, erede di una famiglia aristocratica, quindi con una filosofia, oggi diremmo un'ideologia filo-aristocratica. E in questo senso, anche dal punto di vista politico, il fatto di presentare Eraclito come un aristocratico va riconsiderato, dice Bodei. È vero che egli dice, per me, questo è Eraclito che parla, uno è meglio di 10.000, purché sia il migliore, e che quando il suo amico Ermodò viene cacciato dalla città di Efeso, scrive che sarebbe bene che gli abitanti di questa città andassero tutti a impiccarsi e lasciassero ai bambini il governo, ma le sue motivazioni devono essere tenute in considerazione. Perché gli Efesini o Efesi non vogliono che Ermodoro governi tra loro? perché secondo un modello che non chiamerei ancora democratico ma popolare, ritengono che nessuno debba eccellere. È per una sorta di invidia, quindi, che non consentono a Ermodoro di regnare. Se vuole essere il migliore, dice Eraclito nel frammento riferendo le parole dei suoi concittadini, vada a fare il migliore altrove. Dunque, in Eraclito troviamo una sorta di aristocrazia politica che non è basata sul censo, sul denaro. Egli infatti attacca con veemenza i ricchi, quel censo sta a indicare proprio il denaro. Egli infatti attacca con veemenza i ricchi della sua città. Continuate a essere ricchi, dice, così vi distruggerete con le vostre mani. Egli attacca anche il dispotismo orientale di Dario, re di Persia, sia chiaro, ammesso che la corrispondenza tra i due sia autentica, ma in Eraclito non c'è un rifiuto della democrazia in quanto tale, anche perché forse il concetto, siamo tra il 6 e il 5 secolo, è precoce, estremamente precoce per quei tempi, c'è quella che chiamerei una democrazia del pensiero. Il pensiero, ecco, a proposito della, no, del rovesciamento dell'idea di un Eraclito volutamente oscuro perché sostenitore di una aristocrazia del pensiero, no, dice Baudet. Dice il pensiero per Eraclito è sottinteso aperto a tutti. L'accesso alla verità è possibile anche attraverso l'esperienza comune dei sensi. Addirittura, dunque, chi non vuole partecipare al logos, al discorso comune, si autoesclude. È come se egli si ritirasse, dice Eraclito, in una sapienza privata. È come uno che dorma da sveglio, è come un morto vivente che preferisce, per motivi che non sono teorici, restare chiuso nel suo bozzolo e non avere un rapporto di comunicazione politico. Il logos è paragonato appunto al nomos, nomos in greco è legge, legge. Alla legge nomoteta è chi fa le leggi, alla legge della città, a ciò che regola la comunità, e così si esclude anche dal rapporto con la natura. Il logos infatti non ha a che fare soltanto con il parlare degli uomini, ma anche con la natura, anche con la natura, quindi questa stretta relazione, no? Tra, che intercorre tra il logos, che è il logos della natura, e il logos dell'uomo, no? Rendendo quindi, dando, creando un trait d'union, diremmo, no? Tra la realtà e la mente degli uomini, no? E il pensiero. Un logos comune, che è il logos della natura e il logos umano, solo che pochi hanno la capacità, perché si addormentano in se stessi, perché si fidano unicamente di se stessi, pochi hanno la capacità di intendere la realtà nella come verità. E così si esclude anche dal rapporto con la natura. Il logos infatti non ha a che fare soltanto con il parlare degli uomini, ma anche con la natura, in quanto nelle sue differenti e opposte manifestazioni converge nell'uno e si rigenera continuamente. Professor Baudet, leggiamo un frammento di Eraclito, bisogna seguire ciò che è comune, che è quello che noi abbiamo letto, frammento numero 2. Bisogna seguire ciò che è comune, ma pur essendo questo logos comune, no? È quello che abbiamo letto all'inizio. Ma pur essendo questo logos comune, la maggior parte degli uomini vivono come se avessero una loro propria e particolare saggezza. Qui va avanti, se il logos è comune è vantaggioso, questa è la domanda. Perché la maggior parte degli uomini non lo segue? Ma si comporta in maniera irragionevole, andando contro il proprio interesse? Risposta. perché succede per il Logos quello che succede per il Nomos, a proposito della corrispondenza tra Logos e Nomos, no? Quindi tra ragione, no? E legge, ragione e legge diventano la stessa cosa, per la legge della città, dice, perché succede per il Logos quello che succede per il Nomos, per la legge della città. Se gli uomini obbedissero a ciò che è comune, ai criteri di convivenza che migliorano la cooperazione, le città sarebbero ben governate. Invece, siccome ciascuno pensa e presume nella sua opinione e quindi nel suo modo privato di vedere le cose, di avere ragione, si comporta anche in questo come uno che dorme, come uno che vive nel suo universo privato senza contatto con gli altri. È mio. E finisce per non vedere ciò che è importante, per non capire ciò che Eraclito in un frammento dice, no? Che l'anima è un ragionare, l'anima è un ragionare che alimenta se stessa, come il fuoco, no? Che alimenta se stesso. Cioè essa è qualcosa che cresce tutte le volte che noi la mettiamo in attività. In sostanza gli uomini sono miopi anche perché si comportano nel pensare, nel percepire, perché il pensiero e la percezione, secondo Eraclito, non sono staccati, in maniera tale da farsi giustizia da soli, invece di entrare in collaborazione e in rapporto attraverso ciò che è condiviso da tutti, no? Ognuno pensa di procedere nelle sue visioni del mondo, nel suo agire, nei rapporti con gli altri, cioè nella politica, in maniera isolata. La crisi della politica intesa come convivenza è parallela per Eraclito alla crisi della conoscenza. Per questo probabilmente la tradizione gli attribuisce questi tratti di individuo scorbutico, solitario, che si ritira addirittura in montagna a mangiare erbe, che sopravvive lontano dal consesso degli uomini. Professor Baudet, come si concilia la conoscenza? State seguendo?
Sì?
Professor Baudet, come si concilia la conoscenza di tipo oracolare che sembra presente in alcuni frammenti di Eraclito? Quella conoscenza di tipo oracolare, no? Che cosa consiste un oracolo, no? In un'espressione ambigua, no? Fondamentalmente ambigua, dice e non dice, dice e non dice, che sembra presente in alcuni frammenti di Eraclito, con l'idea di un'accessibilità della ragione da parte di tutti gli uomini, cioè quello che Baudet sta sostenendo e quello che emerge dal frammento numero 2 che abbiamo letto, cioè si deve seguire ciò che è comune, cioè l'universale, bisogna dunque seguire ciò che è comune. Come si conciliano queste due cose? Seguire ciò che è comune con un modo di comunicare che è di tipo oracolare, con l'idea di con l'idea dell'accessibilità della ragione da parte di tutti gli uomini. Cosa significa per esempio l'affermazione, voi lo trovate il frammento numero 93, il signore Quanax, il cui oracolo è in Delfi, no? È vero, 93. O anax, ut mantei honesti to endelfois, ute legei, ute cryptei allasemai. Il signore di cui è l'oracolo di Delfi, sapete che a Delfi c'era l'oracolo più importante del mondo ellenico, dove ci si recava per sapere che cosa fare. E di Apollo. Certo, l'oracolo di Apollo a Delfi. Il signore di cui è l'oracolo di Delfi né dice né occulta, ma dà segni, semaine, indica, mostra, indica, significa. Allora, leggiamo questa risposta, anche perché è molto importante. Tutto sta a intendersi su cosa significa l'ultimo termine, appunto, semaine in greco, vedete? Perché ne dice ute legei, ne occulta ute cryptei alla semane. Allora, dice che cosa allora torniamo a Baudet. Terza domanda, risposta. Tutto sta a intendersi su cosa significa l'ultimo termine. L'ultimo termine, semaine, dà un segno, lo traduciamo proprio, dice Baudet, sì, a, no, primo chi. In greco appunto è semaine, che può tradursi anche accennare, indicare, ovviamente semaine è l'infinito, che può tradursi anche accennare, indicare, e che implica probabilmente un linguaggio non verbale, probabilmente, dice Baudet, probabilmente. E qui a proposito di ermeneutica, però è interessante questa ipotesi, cioè l'oracolo comunica più nella forma non verbale che non nella forma verbale. Questo vuol dire, in ogni caso si tratta di interpretare, e l'interpretazione vale perché sia nel caso degli oracoli che nel caso della filosofia di Eraclito la natura, lo abbiamo detto, ama nascondersi e ama non esprimersi chiaramente. Non dice, ma appunto nasconde, e tuttavia questo non implica affatto che l'essenza della filosofia di Eraclito sia oracolare, cioè che Eraclito proceda per indovinelli e sia oscuro perché costringe a indovinare, no? Va bene, è l'oracolo che rispondeva con queste, no, in qualche modo indovinelli, tu dovevi indovinare quello che ti diceva,
sulle foglie, che poi il vento
si portava appresso.
C'è una posta, nessuno capisce.
Allora, in modo tale che ognuno poteva dire, o meglio, alla fine poteva dire la pizia aveva ragione.
Anche oggi in medicina ottica parte proprio dai segni del male per trovare.
Allora, possiamo andare avanti? Eraclito costringe semmai a iniziare una ricerca e a mettere l'anima di fronte alla complessità delle cose, in maniera tale che approfondendo ciò che le sta di fronte continui sempre nel suo cammino. Vi è un frammento che dice, è il, io ve l'ho riportato, il numero 45.
Lo vogliamo qua?
Sì. Se volete scrivere il numeretto,
sì,
così poi.
45.
Mettete il numeretto. Vi è un frammento che dice: i confini dell'anima. Sì, possiamo tradurre con limiti, quindi confini.
È in latino.
Va bene, ecco. Limes. È in latino. Limite, confine. Era il confine dell'impero, il limes. Allora, i confini dell'anima, quindi i limiti, se volete, dell'anima, dove l'anima finisce. Per quanto tu vada, non li potrai mai trovare, neppure se tu dovessi percorrere ogni sentiero, tanto profonda è la sua misura. Anche questo testo non va inteso in un senso abissale, dice Baudet, nel senso che all'uomo sarebbe negato il comprendere, in quanto questa profondità non implica affatto una caduta verticale, una perdita di senso del nostro pensiero, quanto un processo difficile che Eraclito esprime in un altro frammento dicendo: ho indagato me stesso, è una ricerca tale che ogni volta si possa procedere avanti, ma ogni volta vi sia un'acquisizione, no? E quindi quella capacità che ha l'anima, una volta la ragione, no? Si identifica in questi pensatori, una volta in attività e sempre in attività, no? Ha da crescere i propri limiti, o meglio, noi non riusciamo poi a definirne i limiti. La prospettiva di Eraclito quindi non deve essere contrapposta a una filosofia criptica, fatta di enigmi, ma piuttosto ad una filosofia che pretende di essere, direbbe Husserl, una scienza rigorosa in cui tutto sia chiaro e tutto sia dimostrato, ma che alla chiarezza, no? E alla dimostrazione pervenga tramite un metodo, diremmo, con Husserl, no? E comunque tramite una ricerca, tramite uno studio. È che qui, diversamente da Husserl, che in Eraclito, no? Che porti che porti la natura che si nasconde a mostrarsi, no? In evidenza, farsi vedere. Va bene, io a questo punto vorrei leggere con voi, prima di riprendere la lettura di Baudet, qualche frammento. Leggiamo così. I primi due li abbiamo letti. Frammento numero 7, io ho fatto qui una selezione, quelli che mi sono sembrati più significativi. Proprio da un punto di vista filosofico in relazione alle cose che facciamo. Frammento numero 7, e il pantata onta capnos genuito, se tutte le cose che ci sono diventassero fumo, ci sarebbero le narici, il naso, a riconoscerle distintamente. Addirittura, forse questo aforisma, no, dà ragione a Baudet, perché addirittura se tutte le cose che noi, cioè tutte le cose che ci appaiono solide, no, perdessero la loro solidità, la loro materialità solida, divenissero puro fumo, no? Bene. Potrebbero ancora essere distinte. A quel punto ovviamente ci penserebbe il naso, le narici.
Perché il greco lo dice proprio, le riconoscerebbero decisamente, invece lui dice ci sarebbero le nane e riconoscere. Beh, stessa cosa un po', però
è la stessa cosa, fumato. Rines andiagnoi.
Perché il greco dice solo due parole proprio, no? Le riconoscerebbero decisamente.
Le riconoscerebbero. Quel diagnoin le riconoscerebbero in modo distinto, perché si tratta di una conoscenza, no? Una conoscenza mediata sempre, no? Perché il prefisso indica un passare attraverso un percorso, quindi un processo di distinzione. Un processo di distinzione, di differenziazione, no? Quindi di riduzione, no, della complessità al semplice. In questo senso, così come noi con la vista, no, riusciamo a distinguere i corpi solidi e quindi a differenziarli, e poi con la mente che si avvale della vista a operare una distinzione, no, tra con la mente distinguiamo gli enti, ma distinguiamo i concetti. Poi allo stesso modo lui dice che noi avremmo comunque una possibilità di distinguere, di conoscere, dove conoscere è proprio sinonimo di distinzione, di distinguere, no? Allora, in positivo,
non nel senso perché gli uomini riuscissero a capire qualche cosa bisognerebbe dire cose fosforo, se lo fumo. Allora ecco che il naso capisce. Non è detto in questo senso?
No. E frammento numero 8. Leggiamo la seconda?
Sì.
L'opposto, ecco, vedete da dove viene l'accusa di essere oscuro, di essere criptico. L'opposto concorde e dai discordi bellissima armonia. Vedete, l'opposto concorde, filosofo, no? Diciamo di una concezione dialettica dell'essere, quindi di un essere che deriva dalla concordia degli opposti, dalla concordia degli opposti e dalla perenne opposizione, no? All'interno di una realtà che è fatta di opposti. Dopodiché,
questo traduce solo metafora.
Questo traduce soltanto
metafora. No, dei fattori divergenti e venire
certamente.
Ma la seconda traduzione è solo metafora, diciamo.
Certo, dai fattori divergenti la più bella connessione è avvenire tutte le cose secondo contesa, no? Secondo contesa. Caterina.
Ma forse perché non la fate trascrivere?
No, perché è quella che io ho trovato nel testo. Va bene. Invece abbiamo il frammento numero 10. E forse ai contrari, vedete che la natura tende ai contrari. E da essi, dai contrari, compie l'accordo. Quindi compie l'accordo tra contrari, utilizzando i contrari, non dai simili. Come per esempio ha messo insieme il maschio con la femmina e non ciascuno dei sessi col congenere, e la prima concordia essa ha composto attraverso i contrari, non i simili. E a quanto sembra anche l'arte in imitazione della natura è questo che fa. La pittura infatti, nella mistione delle nature dei colori bianchi e neri, gialli e rossi, ritratti ha compiuto in accordo con gli originali. La musica, nella miscela di suoni acuti e gravi, lunghi e brevi, in voci differenti ha compiuto un'unica armonia. La grammatica, poi, con la mescolanza fatta di vocali e consonanti, ha da esse costituito l'intera arte. Proprio questo è anche quel che si diceva in Eraclito l'Oscuro. Collegamenti, interezze che non sono intere, un convergente divergente, consonante dissonante, e da tutte le cose uno e da uno tutte. Qui la traduzione la capiamo, Gianantoni in questi ultimi due righe, no? Queste ultime due righe traduce congiungimenti sono intero, non intero, concorde, discorde, congiungimenti, sono intero, non intero, concorde, discorde, armonico, disarmonico, e da tutte le cose l'uno, e dall'uno tutte le cose. Ecco questa concezione della realtà come il risultato armonico del contrasto, perché è un contrasto del contrasto tra tutte le cose, tra il contrasto tra le, ovviamente, quelle cose opposte, tra le cose opposte. Tra le cose opposte ci possiamo mettere le parole, perché io voglio arrivare lì, al linguaggio. E il linguaggio corrisponde, per Eraclito, dato che il logos è comune, corrisponde con la realtà, no? Quando si predispone, ovviamente nei pochi, no? A rappresentare la realtà, e se la realtà è il risultato della lotta fra gli opposti, no? Lo ha detto anche facendo riferimento alla grammatica, no? Anche d'altra parte la grammatica significa proprio quello, tagramma significa le parole, no? Ecco, il linguaggio non è altro che il parallelo, no? Quel mondo parallelo al mondo reale che coincidenza, no? di opposti in divenire, non è una coincidenza statica, ma è una coincidenza dinamica in divenire. Allo stesso modo il linguaggio è il risultato, è il risultato del convergere, dell'incontrarsi, dello scontrarsi di termini opposti. Il frammento 30: questo ordinamento del mondo, lo stesso per tutti quanti, né uno degli dèi né degli uomini lo fece, ma sempre era ed è e sarà fuoco sempre vivo, che misure si accende e misure si spenge. Gian Antoni traduce quest'ordine universale, no? Che è lo stesso per tutti, non lo fece alcuno degli dèi o tra gli uomini, ma sempre era, è e sarà fuoco sempre vivente, che si accende e si spegne secondo giusta misura, seguendo quindi una legge. Qui è il metra, no? Ha a che fare sempre con il logos, no? con la legge dell'universo, della realtà. Cosmos, sapete che cosmos significa ordine. Quest'ordine universale, che è lo stesso per tutti, torniamo al problema, no? Che è stato affrontato da Baudin, no? Dopo la prima domanda, va bene, è l'ordine universale, che è lo stesso per tutti, non cambia, non lo fece alcuno degli dèi o tra gli uomini, ma sempre era, è e sarà fuoco sempre vivente, che si accende e si spenge secondo giusta misura. E l'uomo ha a disposizione il suo logos, no? Per cogliere questo mondo, quest'ordine. Certamente è un ordine basato sul principio dell'opposizione. Logicamente dovremmo dire che se il principio vitale, ecco, dell'universo è il principio dell'opposizione, quel principio che permette all'universo di essere sempre lo stesso, in ultima analisi, no? E modificare, di essere lo stesso e di modificare, a livello logico si presenta nella forma del principio di contraddizione, per cui se la realtà è fatta dal confronto scontro, comunque con presenza armonica, no? di opposti, il pensiero che intende giustamente riprodurre la realtà, cioè conoscere la realtà, non potrà farlo con, ricordate, il principio dell'identità, con il principio della non contraddizione, a non è, non ha, ma ripeto, per adeguarsi ad un mondo, in cui gli opposti si convivono nella lotta, nel confronto, dove la notte c'è perché c'è il giorno, lo vedremo poi, no? L'estate c'è perché c'è l'inverno, l'inverno perché c'è l'estate, no? E così. Cioè questo, allora il principio logico che deve sovrintendere al discorso, al pensiero e poi quindi al discorso, alla parola detta nella comunicazione, è il principio di contraddizione. Ecco, questo secondo me è quello su cui ci dobbiamo fermare, soffermare. Hegel, no? Sarà quello che recupererà quella che a lui è parso una verità logico-gnoseologica di Eraclito, quella cioè di adeguare il pensiero, quindi anche il discorso, no? Quindi anche la descrizione e spiegazione del mondo, no? Descrizione e spiegazione del mondo, andando oltre il principio di non contraddizione e invece utilizzando il principio di contraddizione. La contraddizione è infatti per Hegel, che addirittura aveva iniziato proprio sulla base di una tesi sulla filosofia di Eraclito, la contraddizione per Hegel è il motore della vita, il motore del mondo, il motore della dialettica. La dialettica hegeliana, no? Insegna che non soltanto il mondo è processo, no? Ed è processo che si realizza, no? nel passaggio dalla tesi all'antitesi, dall'antitesi alla sintesi, ma ha insegnato anche come si possa raggiungere un superiore punto di comprensione, no? Di vista, ma in questo caso vista in termini metaforici, no? del mondo, riuscendo a utilizzare uno strumento logico più adeguato, che è quello dialettico, dove il principio di contraddizione è quello della negazione, è fondamentale.
Però, filosoficamente è un discorso per lo stesso, ma sociologicamente, se è giusto, parlando.
Non ho sentito l'ultima parola. Sociologicamente.
Non so se sia giusta. Ma questa polemos, questa guerra, no? Lo dicono per
il... Sì, lo troveremo subito.
È tipicamente greco, perché per i greci non esiste libris, la tranquillità, cioè i persiani vengono sconfitti perché volevano spazzar via i greci.
Sì.
Ecco, quindi è proprio, mi pare, nella logica di un greco, mi pare che in fondo Eraclito non poteva non pensare.
Ecco, Nietzsche che ha dato la sua interpretazione, no, del mondo greco, della cultura del mondo greco, ha detto quello che dicevi tu per quanto riguarda questo periodo, no, che è un periodo che arriva fino a quello che Nietzsche chiama l'età della tragedia, no, è l'età della tragedia. Ecco, secondo Nietzsche invece il mutamento, rispetto proprio alle cose che dicevi tu, il mutamento si è avuto con la filosofia da un lato, no, e con la tragedia dall'altro, che dico con la filosofia da Socrate, no? La nascita della tragedia, no? Individua in Socrate il responsabile culturale, no? di questo mutamento. In Euripide invece il riformatore della tragedia, della tragedia classica di Eschilo e di
Socrate. Invece io, professore, volevo solo dire questo. A me sembra che il principio di contraddizione veramente ci porti molto più avanti nell'indagine della realtà, della conoscenza, che non di non contraddizione, perché quando io dico che non è, non ha, ho finito, non ho più niente da dire, mi sembra che si imbozzola il ragionamento, cioè che non dia spazio ad ulteriore possibilità di indagine. Certo. Mentre se io lavoro sui contrapposti, sugli opposti, sulla disarmonia, sulla dissonanza, eccetera, mi dà l'impressione che anche così a livello molto semplicistico, molto banale, il nostro pensiero, il nostro modo di ragionare, ci sia la possibilità di sforzarci e di trovare un percorso da compiere in qualche modo.
Ho capito. E lei è d'accordo nel sostenere anche la non opportunità, o meglio, come dire, il fatto che non soltanto il principio di identità e il principio di non contraddizione, no? Non aiutino la conoscenza, no? Era questo.
Sì.
Ma anche il principio del terzo escluso? Allora, le scienze, le scienze dell'Occidente, no? Le scienze dell'Occidente, ma quando dico le scienze dell'Occidente, da Platone in avanti, quindi non soltanto le scienze moderne, scienza contemporanea. L'idea di sapere occidentale è fondato su una logica che è la logica dei tre principi, del principio di identità, d'accordo. Il principio dell'identità, come in ultima analisi quello di non contraddizione, non fa altro che esprimere tautologie, no? Ripetizioni. A e A, la finestra è la finestra. Che cosa ho detto di più, di diverso, no? da quello che sapevo, il tavolo e il tavolo, che cosa, no? Ho aggiunto di nuovo. Se dico il tavolo non è il non tavolo, anche qui con il principio di non contraddizione, ma chiedo il principio del terzo escluso invece, quel principio che entra in crisi nel momento in cui si afferma una logica che è una logica della negazione, una logica della contraddizione. Lo vogliamo ripetere?
Sì,
qual è
sì,
il principio del terzo escluso? Allora, in formula, va bene, o A e B. O A è non B, tertium non datur. Abbiamo detto altre volte. Allora, dove B è, come dire, un attributo possibile, un possibile attributo di A. Noi possiamo dire O A e B, secondo il principio del terzo escluso, che deriva dai primi due, no? Per cui noi di qualcosa possiamo attribuire, no, quell'attributo, oppure, seconda istanza, possiamo dire il contrario, o A e non B. Ma non è possibile che si dia, no? Che si diano insieme i due attributi negativi fra di loro, opposti fra di loro. Va bene? Io non posso dire, per esempio, di questo tavolo che è marrone, no? È verde. O dico che è marrone o dico che è verde. Allora il principio del terzo escluso mi dice che o tu puoi dire il tavolo è marrone, no? Addirittura via il verde, perché nel non B devo dire tutto ciò che non è marrone, no? Si intende. Allora, o io posso dire, secondo il principio del terzo escluso, in questa logica che è la logica del sapere accreditato, no? O che il tavolo è marrone, o che il tavolo è non marrone, ma non posso dire nello stesso tempo che è marrone e non marrone. Questo è il principio del terzo discorso.
Sì, certo, però
Eraclito, e dopo 2500 anni Hegel, ti dice che la realtà è fatta proprio di opposti, che anzi tu devi dire che è insieme a e non a, cioè scusa, che A, se A era il soggetto, e B è non B.
Allora, in questo caso verrebbe accettato, verrebbe annullato il principio di non contraddizione.
Cioè, con Eraclito viene annullato il principio di non contraddizione. Bene, allora, il principio del terzo escluso, che normalmente si tende a dimenticare, ma che è fondamentale proprio perché permette di uscire dalla tautologia, no? Il primo principio è A e A, il secondo è A non è non, d'accordo? Poniamo così, farlo capire, no? Il terzo dice o A e B, va bene? Qui forse i due punti, va bene? O A e non B, qui abbiamo, come dire, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Cioè, tu puoi dire di qualcosa che è, cioè che ha un certo attributo, che di sapere attributo di A. Tu puoi dire di qualcosa che ha un certo attributo. Oppure tu puoi dire quella figura geometrica, quella figura geometrica è circolare. La stessa figura, puoi dire della figura geometrica in questione, puoi dirlo, che è non circolare, ovviamente si intende tutto ciò che non appartiene a quell'ambito, ma non puoi dire nello stesso tempo che A è B e non B. Va bene? Questo terzium qui non datur, terzium non datur, questo è il principio del terzo escluso, la terza è vietato che tu possa dirgli qualcosa, no? Qualcos'altro è il contrario di quel qualcos'altro. Allora la mia domanda era, dato che questo principio, quello del terzo escluso, deriva dal principio di non contraddizione, d'accordo sul fatto che il principio di non contraddizione è povero da un punto di vista da un punto di vista definitorio, in sostanza, nel senso che non ci aiuta a dire, no? Nel senso che non ha
speculativo.
Nel senso che non amplia la conoscenza che noi abbiamo, no, del soggetto stesso, ecco, il testo invece lo fa, perché ci permette, no, ci permette di cogliere quelli che sono certamente gli elementi propri, ci restiamo sempre gli elementi propri del soggetto, no? Ecco, ma in forma, come dire, analitica. Mi permette di analizzare il soggetto nelle sue parti, quando è formato da parti, dove le parti sono gli attributi, per esempio il circolare o il non circolare. Però quello che mi esclude la logica comune, no? Che è la logica formale di Manassi, è che io possa sostenere nello stesso tempo di qualcosa i contrari, no? Gli opposti.
Secondo me.
Allora, concludo dicendo che il pensiero di Eraclito, il pensiero di fa saltare il principio del terzo escluso, dato che secondo Eraclito, la essenza profonda dell'essere è quella di contenere gli opposti. Quindi è sbagliato vietare la possibilità di affermare di qualcosa che è qualcos'altro insieme il contrario di quel qualcos'altro. Non so se.
Sì.
Allora, motivo per cui Eraclito è sempre stato posto ai margini della storia della filosofia e della logica, è stato fortemente condannato da Platone prima e da Aristotele dopo, no? Che ha sviluppato gli studi di logica, no? Precedenti, andando a costruire la logica formale, quella dell'organo, per cui più volte nell'organo aristotelico ci sono attacchi fortissimi a Eraclito. Ma per quale motivo? Perché Eraclito dimostra di possedere questa idea di un essere, e quindi di un concetto. Torniamo sempre al tema del nostro corso, no? Questa corrispondenza che noi cerchiamo sempre, anche per sapere come vivere, quali devono essere i valori. Secondo Aristotele, Eraclito ci induce nell'errore perché attribuisce all'ente e quindi al concetto la compresenza, insomma, di opposti.
Professore, mi scusi, io non ho capito prima il discorso che lei ha fatto con Paola, quello spunto della questione di Paola sul cambiamento che c'è stato. Io non ho capito di Nietzsche, non ho capito bene al modo.
Allora, lei diceva che è proprio dei greci, no? È proprio questa ellenica, no? Della cultura ellenica, l'idea che la guerra, polemos, no? Sia connaturata, no? Alla vita. È vero? Allora, io dicevo che secondo Nietzsche è così, ed è stato così, e ha contrassegnato quello che lui definisce lo spirito aristocratico, no? del mondo ellenico, dell'età della tragedia, a partire dall'epoca più antica, da quella omerica, quindi a partire dalle grandi opere omeriche. Questo fino all'età, che è l'età della decadenza, secondo Nietzsche, in cui proprio la moltitudine è riuscito, il demos, no? è riuscito a prendere il potere, a spodestare questa casta, no? di guerrieri o comunque di aristocratici, di guerrieri legati alla guerra, e quindi a modificare il punto di vista tradizionale, diciamo, della tradizione fondato qui per cui il valore, no? la tavola dei valori, la tavola dei valori è una tavola fondata sullo spirito guerriero, no? Invece, ecco, con Socrate, dice Nietzsche, no? In quel testo, La nascita della tragedia, ma anche Euripide per quanto riguarda il cambiamento parallelo che sia nella tragedia, invece in valori che sono la convivenza pacifica, ecco, il superamento dello spirito guerriero, della
dell'Odissea, la differenza tra i due poemi, e con Socrate c'è qualcosa, anche quello che si grazie, avevo sfuggito un po' poi.
Grazie. L'ultimo, il 41, anche perché vedo che siamo in conclusione, poi vi aiuto a, vi chiedo, il frammento 41, Einaigar Entosophon, perché è una cosa sola quanto, ma diciamo Gian Antoni, un'unica cosa è la saggezza, un'unica cosa è la saggezza, comprendere la ragione per la quale tutto è governato attraverso tutto. Anche qui la conoscenza, no? La conoscenza è rivolta a individuare la ragione, il logos, per la quale tutto è governato attraverso tutto. Poi subito dopo avete, vedete, il frammento 45, per quanto tu possa camminare, neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell'anima, così profondo è il suo logos. Il 49A è quello famosissimo, negli stessi fiumi entriamo e anche non entriamo, perché cambia nel momento stesso in cui siamo in acqua, è già cambiata l'acqua, no? Siamo e anche non siamo. Poi vedete 50, vengono tutti quelli che ci mostrano sul carattere antitetico, no? del reale, del mondo, della vita. Eraclito dunque afferma che il tutto è indivisibile e indivisibile, generato ingenito, mortale e immortale, ragione, età, padre, figlio, Dio, giustizia. Date ascolto non a me, ma al ragionamento e saggio che consentano che uno sono tutte le cose, afferma Eraclito. Famosissimo il frammento 52, viene anche ripreso a proposito da Nietzsche, vi ricordate quella metamorfosi, no, dal cammello al leone, cammello che si fa leone, leone si fa fanciullo, andate a rivedere. Il tempo è un fanciullo che gioca spostando i dadi, va bene? Il regno di un fanciullo, per dire, voi cercate spiegazioni, le spiegazioni non ci sono. Poi vedete il frammento 53, conflitto di tutte le cose, polemos, in greco pantom mem pateresis, conflitto di tutte le cose, padre, di tutte è re, e gli uni dei li dimostrò, gli altri uomini, gli uni schiavi li fece, gli altri liberi, più o meno quella è la traduzione di Gian Antoni. E poi a proposito di principio del terzo esclusso, guardate il 60, famosissimo, odo sano cato mia kai utè, la via l'insua l'ingiù, unica è la stessa, traduce Gian Antoni, una è la stessa, è la via all'insù e la via all'ingiù, unica è la via all'insù e la via all'ingiù, unica, dipende solo dal punto di vista. E poi ancora quello famosissimo, 62, immortali, immortali, io lo faccio ogni volta che li leggo, immortali, mortali, mortali, immortali, viventi la loro morte e morienti la loro vita. Vedete come sempre i due attributi B e non B vengono predicati dallo stesso soggetto, gli soggetti sono, è evidente, no? Qui qui anche questo è da interpretare, immortali, mortali, mortali, mortali. E poi guardate il 67, il Dio è giorno, notte, quindi il Dio, qui possiamo anche dire al posto di Dio, l'essere, la natura, no? È giorno, notte, inverno, estate, guerra, pace, satietà, fame, e muta come il fuoco, pare che sia sottinteso, più... quando è come il fuoco, è bella questa immagine, e muta come il fuoco, resta sempre lo stesso, muta perché dice come il fuoco quando si mescola i profumi e prende nome dall'aroma di ognuno di essi. Allora cambia il profumo perché semplicemente è stato messo un aroma diverso, ma è sempre fuoco. Ecco. E poi guardate il 76, andrete avanti così: vive il fuoco la morte della terra, e l'aria vive la morte del fuoco, l'acqua vive la morte dell'aria, la terra quella dell'acqua. Morte del fuoco e nascita per l'aria, e morte dell'aria e nascita per l'acqua. E poi occorre sapere che la guerra è comune, cioè comune a tutte le cose. E giustizia e contesa, cioè c'è giustizia dove c'è contesa, che tutto avviene, quindi Panta, Caterina, Cai, Creomena, no? E che tutto avviene secondo contesa e necessità, e poi tante altre.
C'è la casa degli occhiali, fatto una partita di eccellenza.
Guardate l'88, c'è la stessa cosa, pagina 5, che è viva e morta, desta e dormiente, e giovane e vecchia, perché queste cose ricadono nel cambio in quelle, e quelle all'incontro ricadono nel cambio di queste. Detto diversamente, la stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente, il giovane e il vecchio. Questi infatti, mutando, sono quelli, no? Quindi i vecchi sono mutando, sono giovani, i giovani mutando, e quelli di nuovo mutando sono questi. Comunque la mutazione, la trasmutazione, il cambiamento come legge generale.
Allora capito tutto questo grafico,
chissà, vedete, a proposito di geometria, pagina numero 6, frammento numero 103, Siunongar Arche, eccetera. Comune è in effetti il principio e il termine sulla circonferenza del cerchio. E poi tanto
per l'immagine dell'essere del logos di tutto.
Come?
Il cerchio allora diventa l'immagine
del logos.
Del logos,
sì.
Logos,
sì, sì.
Del logos mettiamo dentro
il contrario.
No,
inizio e fine, perché no? Eh beh sì, principio e fine.
L'essere, io non saprei come tradurlo in italiano, ma l'essere. Il pensiero e la parola.
L'essere, il pensiero e la parola.
Sì,
certo, certo. E finiamo con 111, dato che abbiamo sempre, abbiamo tutti qualche problema di salute. Malattia fece della salute, proprio perché si ha conoscenza della malattia, quindi si sa che cosa sia la salute e si valorizza la salute. Malattia fece della salute un che di dolce e buono, così la fame della sazietà, la fatica del riposo.